chiedeva di tempi e discussioni.
Buongiorno, per cortesia, sta un attimo in piedi, legge quel foglio che ha davanti, grazie.
Cerco di chiedere a lei.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto gli ha conosciuto.
Si accomodi. Dice il suo nome e le sue generalità. Il suo nome e le sue generalità.
Lorenzo Valera.
Nato?
Nato a Milano il 13 maggio 1973.
E abita?
A Milano.
Dove?
Via Frati 16.
Va bene, prego.
Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio, difendo Fiandra Antonio. Ci vuol dire se lei era presente a Genova nel luglio 2001 in occasione delle manifestazioni?
Sì.
In che ruolo?
Ero inviato di Radio Popolare.
Quindi un ruolo professionale?
Sì, sì, sì.
E era insieme a altri colleghi della stessa emittente? Se sì, quanti? Come eravate organizzati? Insomma, se ci vuole spiegare un attimo che tipo di lavoro avete fatto in quelle circostanze.
Radio Popolare aveva organizzato una copertura dell'evento abbastanza corposa. Per tutta la settimana precedente alle giornate degli scontri eravamo all'incirca una quindicina di persone, alcune inviate dalla sede della radio di Milano, quindi di Radio Popolare, altre dalle radio del network, quindi avevamo una copertura capillare sia delle giornate precedenti, quando ci sono stati tutti gli eventi del social forum, sia nelle giornate degli scontri.
Come vi eravate divisi sul territorio, visto che eravate così tanti?
Era soprattutto in base alle piazze tematiche, c'erano queste, le diverse piazze tematiche venivano seguite da uno o più inviati, poi Radio Popolare funziona anche abbastanza con un lavoro di volontari che si mettono a disposizione con i loro telefoni per chiamare nel caso ci sia qualcosa da raccontare. Questi erano sparsi in giro, però tendenzialmente ci eravamo divisi in base alla competenza che ciascuno di noi aveva. Per aver seguito in passato determinate ispezioni di movimento, le piazze tematiche in pratica.
Ecco, innanzitutto una curiosità, ma era nei giorni precedenti, si sapeva già dove sarebbero state queste piazze tematiche?
Sì, c'era stata una conferenza stampa, se non ricordo male, due giorni prima, quindi il mercoledì, presso il Media Center davanti alla scuola Diaz. C'era stata una conferenza stampa che presentava le varie piazze tematiche e più o meno le azioni che sarebbero state portate a termine dalle varie piazze tematiche, quindi in base a queste indicazioni noi ci eravamo divisi il lavoro.
Una conferenza chiaramente aperta a tutti?
Sì, sì, una conferenza stampa pubblica a cui tutti i giornalisti avevano partecipato.
Ma erano state date indicazioni innanzitutto di data, cioè si parla di venerdì 20?
Sì.
E anche di luogo?
Sì.
E anche di composizione per ogni piazza, cioè sì. Ci racconti un attimo molto in breve ma cosa si era detto?
Sì, io ricordo alcune, perché poi erano tanti gli ispezioni che partecipavano e che in qualche modo si riferivano a una piazza, a una via in particolare, a una zona di Genova, per cui c'era il gruppo Pink che faceva un'azione con dei palloncini, un altro gruppo magari di stranieri che faceva un altro tipo di azione pubblica con striscioni e un altro tipo di manifestazione, alcuni facevano cortei, altri si fermavano nelle piazze a proporre anche dibattiti pubblici e cose di questo tipo. In particolare poi c'era il corteo delle tute bianche, che aveva in previsione un corteo che partiva dallo stadio per arrivare fino alla prossimità della zona rossa. Erano tutte cose però, c'era addirittura una mappa che spiegava quali erano tutti i punti di concentramento dei vari spezzoni del movimento presente.
Questo ha detto mercoledì?
Mi sembra di ricordare mercoledì, comunque sì, mercoledì dovrebbe essere.
Voi avevate fatto una cronaca, cioè avevate diffuso queste notizie?
Sì.
Cioè, sì, sì, ne avevamo. Su questo aspetto organizzativo, quindi avevate divulgato?
Ne avevamo parlato molto, soprattutto su richiesta ai nostri ascoltatori che sarebbero venuti a Genova il venerdì e volevano più o meno sapere dove potersi posizionare nella giornata, insomma.
Lei a quale piazza, a quale segmento di manifestazione era stato assegnato?
Corteo delle tute bianche.
Come mai? Lei ha parlato di precedenti esperienze?
Sì, io occupandomi soprattutto negli anni, nei mesi precedenti di cronaca locale milanese, mi era capitato di andare a seguire alcune manifestazioni delle tute bianche presso il centro di permanenza temporanea di Via Corelli a Milano. In realtà avevo assistito un po' anche alla nascita della parte milanese di questo movimento dei disobbedienti delle tute bianche e quindi avevo seguito anche alcuni sgomberi, alcune manifestazioni che erano state portate avanti da loro e quindi per esperienza mi avevano assegnato a questo spezzone.
Lei nei giorni precedenti alla manifestazione di venerdì aveva frequentato lo stadio Carlini?
Non moltissimo, cioè ero andato soltanto a dare un'occhiata, ma in una sola occasione. E nei giorni precedenti invece ero assegnato a seguire i dibattiti che c'erano ai forum, e ogni giorno ci dividevamo il lavoro da fare. Io ero presente dalla domenica precedente e noi facevamo cronache anche di come la città si stava preparando, quindi non seguivamo esclusivamente quello che facevano gli ispezioni di movimento. Allo stadio Carlini si sono andato una volta.
Dunque, passando al venerdì, ci vuole raccontare cronologicamente che tipo di servizio ha svolto?
Sì, io sono andato allo stadio Carlini la mattina del venerdì, per seguire anche la fase preparatoria del corteo, quindi la fase di organizzazione. Quindi ho assistito anche a tutta la fase di preparazione degli strumenti di difesa che venivano adottati, quindi i costumi anche che venivano messi in atto con la gomma piuma, gli scudi, anche una prova di contatto per provare questi scudi che erano stati costruiti. L'organizzazione anche degli spezzoni che avrebbero dovuto far parte del corteo, quindi fondamentalmente la mattinata è passata così. Ho fatto qualche collegamento con la radio per raccontare quello che stava avvenendo qui, quello che stava avvenendo lì allo stadio, finché il corteo si è mosso e io ho seguito lo svolgersi del corteo, all'inizio raccontando un po' le persone che c'erano dentro, intervistandone alcune, andando a cercare le cose che potevano essere interessanti.
Ecco, prima di farle andare avanti, ha notato qualcosa di particolare nella formazione del corteo? Cioè, lei ha parlato di protezioni, se ci vuole, adesso, senza descriverle, ci sono centinaia di foto. Le aveva già viste in opera precedentemente o erano una novità?
No, non erano per niente una novità, erano una cosa che il movimento delle tute bianche adottava già da tempo, una cosa molto visibile, molto colorata. L'impressione che dava più era quella di un costume quasi teatrale che di una reale protezione, perché poi con la gomma piuma o comunque con un casco da ciclista non è che credo che ci si possa proteggere più di tanto. Però le avevo già viste nel caso per esempio della manifestazione contro il centro di Via Corelli, avevano utilizzato delle camere d'aria di camion proprio da mettere davanti alla prima fila del corteo. In altre occasioni avevano utilizzato mezzi molto visibili di difesa, quindi non era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Su così vasta scala sicuramente. In questo caso non era soltanto il gruppo organizzatore della manifestazione che costruiva uno strumento di difesa alla testa del corteo, ma c'erano tutte le singole persone che in qualche modo attingevano da un magazzino comune di materiali tipo gomma piuma e cose di questo tipo, e nastro adesivo per legarselo attorno al corpo, e c'era alcuni megafoni venivano date delle indicazioni molto precise a tutti quelli che si stavano preparando questa manifestazione. Soltanto una parte delle persone si bardava con questi oggetti, la maggior parte no.
Lei dice la maggior parte no, così una stima approssimativa?
È difficile, perché nello stadio c'erano diverse aree, era difficile avere un colpo d'occhio, però sugli spalti c'erano diverse centinaia di persone che non partecipavano a questa fase di preparazione e che poi sono confluite nel corteo, sicuramente diverse centinaia.
Ecco, a parte tutti questi oggetti, lei ha visto invece armi offensive?
No, nessuna. veniva data un'indicazione molto perentoria e più volte è stata data dai megafoni che nel corteo sarebbe stato assolutamente non tollerato e vietato qualunque tipo di arma o oggetto capace di offendere.
In concreto poi lei ha seguito tutto il corteo?
Sì.
Ha avuto modo di vedere, al di là delle indicazioni, ha avuto modo di vedere persone armate dentro il corteo o eventualmente inserirsi in corso di corteo?
Io sono stato soprattutto alla testa del corteo, sono andato un po' avanti e indietro all'inizio, ma soprattutto alla testa. Ho avuto modo di vedere in un paio di occasioni persone che arrivavano dal basso, quindi dalla strada dove il corteo avrebbe dovuto passare, sì, armate di bastoni, di mazze, di un badile anche in un'occasione, e che venivano verso il corteo, e che però puntualmente venivano fermate dal servizio d'ordine e gli veniva imposto di lasciare questi oggetti se volevano entrare nel corteo.
Cioè, quindi ha visto, diciamo, un episodio specifico?
Sì, un episodio specifico che mi ricordo. Erano cinque persone, proprio con un badile, alcuni bastoni di legno, che cercavano di entrare nel corteo e sono stati fermati da un gruppo piuttosto nutrito e sono stati convinti a buttare questi oggetti se volevano entrare nel corteo. Poi io ho visto che gli oggetti li hanno posati e questi oggetti sono stati buttati oltre una cancellata di una casa privata.
Mi scusi, da chi?
Dal servizio d'ordine del corteo. A quel punto poi si è formato proprio un capannello molto nutrito di una cinquantina di persone intorno a queste persone, quando all'inizio non volevano sentire ragione e volevano entrare all'interno del corteo.
Lei si ricorda a che punto del percorso è successo?
Più o meno a metà della discesa dalla stadio alla stazione, diciamo a metà di via Tolemaide dovrebbe essere.
Ecco, lei l'ha in qualche modo registrato? Lei
sì.
Innanzitutto ha detto che faceva una cronaca.
Sì.
Era una cronaca in diretta?
Era una cronaca in diretta, venivo chiamato dalla redazione oppure chiamavo io nei momenti in cui c'erano delle cose importanti da descrivere, e contemporaneamente avevo un mini disc che registrava e che ho lasciato acceso per tutta la giornata registrando tutto quello che avveniva intorno a me. Quindi uno di questi incontri l'ho registrato.
Di questo episodio che ci ha raccontato, cioè queste persone che cercavano di inserirsi e sono state invitate a disarmarsi, le è rimasta una traccia?
Sì.
Dunque, gliela farei sentire molto brevemente, se ci vuol dire se è la sua registrazione. Che il contenuto della sua cronaca era chiaro, questa fase invece finale più confusa, ci vuole spiegare un attimo?
Sì, sono stati avvicinati subito dalle persone del servizio d'ordine, le quali hanno chiesto di lasciare gli oggetti, di consegnare gli oggetti.
È l'episodio che ci ha ricordato.
Sì, 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 sì.
E li consegnarono questi oggetti.
Sì, 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 sì.
Sì, può andare avanti. Ah, scusi, questo era tratto da una pubblicazione che è Genova luglio 2001, Cronache di Radio Popolare, CD2 traccia 7, secondo 030. È stato posto in vendita pubblica poi questa raccolta di registrazioni.
Sì, sì, che sono un montaggio tra tutto quello che avveniva in diretta e quello che veniva registrato al momento, perché naturalmente questi suoni non potevano essere trasmessi in diretta tramite il telefono, quindi qui si tratta di un montaggio tra cose che avvenivano in quel momento e cose che venivano registrate in quel momento.
Ho capito. Quindi eravamo rimasti alla formazione del corteo e all'inizio della discesa. Se ci vuol raccontare cosa succede?
La discesa è proseguita senza altri intoppi che questi gruppuscoli, che ricordo un'altra occasione in cui però le cose si sono svolte in maniera molto più semplice, perché subito sono state consegnate i bastoni. Si è continuato a scendere e durante la discesa si vedeva arrivavano le informazioni, cominciavano ad arrivare le informazioni di scontri in altre parti della città, che in qualche modo preoccupavano anche un po' le persone che stavano alla testa del corteo, che erano quelle che io in qualche modo avevo modo di vedere, e soprattutto il fumo nero che saliva davanti, che a un certo punto abbiamo cominciato a vedere del fumo nero salire, che poi era di un'automobile che bruciava proprio in mezzo alla strada dove doveva passare il corteo. Dopodiché il corteo è proseguito, ma molto tranquillamente e molto festosamente, diciamo, come era anche nell'abitudine di questo tipo di cortei delle tutte bianche, con slogan, le solite cose dei cortei. Davanti al corteo, io camminavo davanti al corteo insieme a un gruppo abbastanza nutrito di persone, tutte persone che evidentemente non facevano parte del corteo, ma erano lì per seguirlo a livello giornalistico, oppure che facevano parte del gruppo di contatto che sempre precede il corteo per eventualmente risolvere situazioni di tensione che si possano...
Qualche persona che lei ricorda per nome e cognome?
Mi ricordo Daniele Farina, perché l'ho intervistato in diverse occasioni anche personalmente, che allora era portavoce del Centro Sociale Leoncavallo e oggi è in Parlamento. Mi ricordo che c'era Don Vitaliano della Sala, alcuni personaggi pubblici di questo tipo, insomma, che camminavano davanti al corteo, e altri colleghi giornalisti di cui non saprei i nomi, ma che di vista conosco, insomma.
Ecco, lei ci ha parlato di un gruppo di contatto, aveva delle informazioni particolari sull'esistenza di un gruppo di contatto, o lo dice per esperienza?
Per esperienza so che generalmente questo tipo di cortei hanno un gruppo che è proprio delegato a trattare con i funzionari di piazza, con i quali di solito precedentemente ci sono stati degli accordi molto precisi su fin dove può arrivare il corteo, fino a che punto in qualche modo ci si può spingere anche con le azioni di protesta che vengono messe in campo. Per esperienza diretta so che questo avviene, non perché queste persone me l'abbiano detto, neanche in quell'occasione lì, perché sono cose che poi generalmente con i giornalisti vengono fatte capire piuttosto che dichiarate apertamente.
Ecco, lei ricorda se nel corso della discesa, prima poi, se non voglio anticipare, prima della carica, si è fatto vivo qualche funzionario di polizia per dire fermatevi, per dire ci sono dei problemi, rallentate?
No, assolutamente, non che io abbia visto, comunque ero lì alla testa, l'avrei visto se fosse successo.
Sì, vada pure avanti.
Niente, fino al momento della carica le cose sono andate avanti così, c'era molta tranquillità, devo dire, soprattutto in queste persone che camminavano in maniera molto, molto tranquilla alla testa del corteo, e e tutto procedeva anche in maniera molto fluida. Faceva strano, io che avevo il cellulare di ricollegamento, quindi con la mia radio, sapere che in altre parti della città stavano avvenendo invece scontri, perché in quel momento era proprio questa discesa è stata molto tranquilla e molto... non è successo niente di notevole.
Lei ricorda una discesa veloce o una discesa lenta?
Cioè abbastanza veloce. Ogni tanto ci si fermava, c'era il camion che diffondeva musica e indicazioni, ogni tanto dava anche qualche informazione su quello che stava avvenendo altrove nella città, e che ovviamente aveva un'andatura molto lenta e il corteo si adeguava in qualche modo all'andatura del camion, però un'andatura normale per un corteo, niente di particolare.
Lei dice indicazione su quello che succedeva, ricorda qualcosa di particolare?
No, perché un po' le cose che mi venivano mi arrivavano dal cellulare, un po' le sentivo da lì, adesso confonderei le cose se dicessi.
Quindi lei dove arriva in questa discesa?
Dunque io arrivo fino alla piazza dove poi il corteo, cioè a poco prima della piazza dove poi il corteo sarebbe dovuto fermare. Io adesso non sono di Genova, quindi i nomi delle vie e delle piazze mi sfuggono. Diciamo superato il primo tunnel sulla destra, ci si ferma poco prima della piazza dove poi avviene la carica. A quel punto per me le cose si fanno abbastanza confuse, perché io non ero assolutamente preparato. Ero attrezzato, perché naturalmente dai giorni precedenti si sapeva che avremmo potuto trovarci in situazioni di scontro eccetera, quindi avevamo tutto l'occorrente per ripararsi eventualmente da un lacrimogeno, il limone, tutto quanto, ma io ce li avevo buoni in tasca, perché in quel momento nessuno di noi era preparato a una carica, perché tutti noi sapevamo che il corteo era stato autorizzato ad arrivare fino a un certo punto. Da lì in poi...
Mi scusi, parla al plurale?
Noi giornalisti. Da lì in poi saremmo stati forse un po' più attenti e un po' più sul chi vive per capire, ma in quel momento lì io ero abbastanza tranquillo, quindi la confusione che è seguita mi ha trovato un po' impreparato, tant'è che il primo collegamento che io ho cercato di fare per dire che c'era una carica, io non ho potuto neanche parlare perché ero soffocato dai lacrimogeni.
Ecco, magari glielo faccio sentire un attimo. Aspetti, forse è meglio che finisca il suo racconto. Se non è riuscito a parlare, dubito che ci sia qualcosa di utile. Ci vuol dire cosa ha visto al di là del collegamento?
Allora, la prima cosa che ho visto è stato il lancio dei lacrimogeni. Lancio dei lacrimogeni che è avvenuto, ripeto, in maniera del tutto inaspettata, e principalmente su questo gruppo di persone che camminava proprio davanti al corteo. A me personalmente me ne è passato uno anche abbastanza vicino alla testa, quindi io la prima cosa che ho fatto è stata quella di scansarmi in uno slargo laterale e cercare di ripararmi da questo lancio di lacrimogeni e uscire dall'area dove c'era il fumo. Quindi questa è la prima cosa che ho visto e che ricordo. La stessa cosa hanno fatto tutte le persone che stavano intorno a me, hanno cercato di svicolare da davanti alla testa del corteo per arrivare in un punto dove si potesse respirare e capire che cosa stava succedendo.
Ecco, lei riesce a spiegarci da dove questo slargo dov'è, da dove ha assistito a queste scene?
Io ricordo che è uno slargo, non saprei dire il nome dello slargo e se ne ha uno, c'è un distributore di benzina e ricordo che ci sono degli alberi, credo, però non ha un nome questo posto, quindi non so, potrei indicarlo su una cartina, ma non saprei dare un'indicazione topografica.
Ma quindi è retrocesso per la strada che era occupata dal corteo?
Sono tornato un po' indietro dove era possibile e immediatamente mi sono, appena possibile, infilato in una via laterale. Quindi la prima via laterale tornando indietro verso lo stadio alla destra del corteo.
Ecco, e da questa posizione cosa ha visto?
Ho visto il corteo tornare indietro molto rapidamente, ho sentito il rumore dei manganelli sugli scudi, ho visto la testa del corteo, quella attrezzata con gli scudi, far cadere per terra gli scudi, all'inizio difendersi, tornare indietro con molta fatica perché naturalmente in quel momento la gente era molto molto pressata, si gridava tornate indietro, ma naturalmente poi è difficile che questo avvenga in maniera veloce per un corteo arrivato fin lì. La gente scappare soprattutto a questo punto nelle vie di sfogo, che era una di quelle dove stavo io, e comunque tornare indietro sotto i colpi dei manganelli.
Ecco, in questa prima fase lei ha visto delle reazioni di qualche tipo da parte dei manifestanti?
In questa prima fase solo fuga scomposta. La struttura che era stata costruita per resistere alla carica è crollata, credo, nel giro di pochi secondi. Evidentemente non c'era più nessuna protezione, le persone hanno cominciato a scappare all'indietro per quanto possibile. Solo fuga in questa prima fase, e molto scomposta e disorganizzata. E questa è una cosa che ricordo bene, perché mi ha colpito, a dispetto di tutta l'organizzazione che si presumeva di avere messo in piedi per sostenere cose di questo tipo.
Ecco, lei ha descritto in trasmissione quello che ha visto in questo primo momento?
No, in questo primo momento no, perché appunto, ripeto, come ho detto prima, non ero in grado di fare il collegamento. Ho descritto quello che è avvenuto immediatamente dopo, cioè la fuga dei manifestanti nelle vie intorno, dove io a quel punto sono rimasto, e le successive cariche che sono avvenute nelle vie laterali.
Le faccio sentire un altro suo collegamento.
L'ho raccontato successivamente.
Sempre dalla stessa pubblicazione, il CD numero 2, traccia 10, secondo 2.14. Lei diceva nessuna reazione in un primo momento, poi lei si rifugia in questa via laterale. Cosa osserva?
A questo punto osservo un primo tentativo di riorganizzare un minimo di difesa organizzata dopo questo shock molto forte iniziale della carica inaspettata, un tentativo di riorganizzare una difesa, come dire, organizzata. Ormai gli scudi erano stati abbandonati nella via principale. A questo punto ho visto spostare i cassonetti che stavano, cassonetti dell'immondizia, cassonetti del vetro, tutto quello che c'era, che stavano nella via, li ho visti spostare nel momento in cui arrivavano gli autoblindi, li ho visti spostare i cassonetti e metterli all'inizio della via per cercare di fermare. E anche lì è cominciato anche un lancio di sassi.
Ecco, torno indietro di qualche minuto. Lei al momento del lancio di lacrimogeni, lei ci ha descritto una situazione tranquilla.
Sì.
Ha percepito qualche invito da parte della polizia o dei carabinieri nei confronti dei partecipanti alla manifestazione a fare qualcosa, tipo avvisi a fermarsi, a sciogliere la manifestazione?
No, niente di niente, tant'è che in quel momento la testa del corteo si ballava e si cantava, quindi non c'era neanche nessuna percezione di una tensione imminente.
Questa fase che ci ha descritto di cassonetti messi per traverso lei l'ha vista solo sulle laterali, cioè dove si trovava in questi momenti?
Mi trovavo in una laterale di cui non sapevo.